L'ultima relazione. Torniamo, mentre chiedo a Simonetta di Sieno e a Valerio Vassallo di sedersi sul tavolo, con l'ultima relazione torniamo a parlare di laboratori. Si chiude il giro. Abbiamo cominciato a parlare di laboratori da un punto di vista storico con Livia Giacardi e chiudiamo con Valerio Vassallo, che avete già conosciuto, e con Simonetta di Sieno, docente all'Università alla Statale di Milano, di formazione algebrista e geometra, come tutte le signore da qualche anno attenta ai problemi della divulgazione, della formazione degli insegnanti, direttore o presidente, adesso non so bene, la carica del Centro Matematita e anche direttore o presidente del progetto MATAP. Abbiamo pensato a questo dibattito a due, concepito così, poi non so come i due relatori lo svolgeranno, che quando si parla di laboratorio siamo tutti d'accordo, è facile essere tutti d'accordo, sono quelle parole che suscitano un generale consenso oppure inibiscono dal manifestare riserve di senso. Allora abbiamo un gioco di ruoli, abbiamo chiesto al professor Vassallo, a Valerio, di svolgere il ruolo di chi crede ai laboratori e di chi crede alla loro validità, e insomma Valerio giocherà il ruolo di viva i laboratori. I laboratori come grande risorsa per non andare più ai cimiteri dove l'abbiamo lasciato venerdì pomeriggio. A Simonetta di Sieno, che pure i laboratori conosce, teorizza, ama, per così dire, gli piacciono, e i laboratori continua a fare nella sua pratica, nel suo lavoro, abbiamo invece chiesto il ruolo di chi avanza dei dubbi, delle perplessità, di chi dice ma insomma sti laboratori, di chi si chiede come mai una parola che Livia Giacardi metteva in bocca a grandi matematici d'inizio Novecento. Io sono rimasto colpito dai nomi che ha fatto Livia Giacardi, non tutti li conoscevo forse, ma voglio dire Giovanni Vailati per la cultura italiana d'inizio Novecento è un grande nome, Borel è l'amico di Voltaire, per così dire, Moore è proprio una persona che uno non se l'aspetta, genera l'analisi, cioè l'analisi funzionale più astratta che c'era all'inizio del Novecento. E allora il dubbio è come mai, se l'idea era così bella e questi, i padrini di questa idea, erano personaggi così importanti, come mai non è successo niente? Ecco, allora, espressione di queste e o altre riserve sarà Simonetta di Sieno. A voi, e vi organizzate come...
Ok. E comincio nella mia versione sgradevole, con un'osservazione. Siamo delle signore, verissimo, ma il problema dell'età non ci tocca. Come qualunque altro maschio, siamo valutati se siamo bravi oppure no. Okay? Questo per dire che ieri qualcuno di noi era molto seccato di questa cosa. E quindi dimenticatela. Okay? Detto questo, andiamo avanti. È vero, io di formazione sono una persona che non ha nessuna capacità concreta. Ho imparato dopo i 30 anni a fare i biscotti perché avevo una bambina. Quindi proprio ho imparato a leggere che avevo 5 anni e ho imparato l'astrazione come la mia maniera di leggere il mondo. È inevitabile però per le persone come me confrontarsi col fatto che quando parli di matematica con altri che sono di intelligenza diversa dalla mia, di esperienza diversa dalla mia, tu debba usare strumenti che magari non ti appartengono, ma strumenti che si dimostrano efficaci. L'unico motivo vero per il quale io partecipo a MATAP e diventerò il come dire, il pubblicitario dei laboratori fin dai piccolini, eccetera, è che credo che sia una maniera efficace di insegnare matematica in modo tale che l'apprendimento della matematica resti nel tempo. Il mio problema sono le mie matricole della formazione primaria che non si ricordano, e me lo dicono, prof, mi lasci che non mi ricordo, come si fa 0 diviso 7, o scusate, 1 diviso 7, perché c'è questo 0 mitico che fa delle cose terribili. Ecco, secondo me il laboratorio funziona così, però io ho molte perplessità e mi faccio portavoce di alcune, mi sembra, delle perplessità che molti presentano a me e io voglio presentarli a Valerio. Ci siamo divisi i compiti così, Valerio si fa forte di una tradizione che va invece rappresentata dalla Castelnuovo, da Borel, da Kahn, che sono accezioni diverse nelle quali il laboratorio viene presentato, per dirci, secondo me, se è questo che vuoi fare, ma insomma mi sembrerebbe che sarebbe utile questo, perché invece possiamo avere fiducia in questo strumento. Sia chiaro che non stiamo sostituendo a una maniera di insegnare matematica un'altra maniera di insegnare matematica. Se uno il laboratorio non ce l'ha nelle corde, noi gli chiediamo di essere efficace come professore, lo stesso con le sue maniere di comunicare matematica. Quello che ci sembra di poter dire è che con questi ragazzi, in questa situazione, il laboratorio sia una bella maniera efficace di insegnare matematica. L'esperienza ci dice questo. I ragazzini che hanno fatto laboratorio di matematica dalla prima media alla terza media, prima abbiamo sentito dati eccetera, ragazzini di classi assolutamente standard, anzi con qualche forte presenza di difficoltà iniziale, hanno dei risultati assolutamente confrontabili, quando non migliori, di ragazzini che hanno seguito un percorso classico di insegnamento della matematica. Il laboratorio ci impedisce, secondo me, di avere i docenti del primo anno del liceo scientifico che si rifiutano di dare problemi sulle percentuali perché non le hanno ancora ricordate ai loro studenti. Ecco, se i loro studenti hanno imparato in quarta che le percentuali sono solo delle frazioni, non c'è nessun bisogno che il docente di prima liceo si rimetta a spiegargli cosa vuol dire il 30% di aumento o il 20% di aumento. Questa è la mia impressione. Allora, io ti chiederei, dacci 3 flash su... 3 maniere diverse, o quelle che tu ritieni che siano diverse per parlare di laboratori. Grazie. Devi girare lì.
Adesso? Ok. Allora, io in effetti devo dire che ho cominciato a appassionarmi a queste cose perché la mia generazione i giochi a disposizione negli anni 60-70 erano i Lego e i Meccano e lo dico con una certa fierezza e gioia perché ci passavo delle ore a costruire, a fare un po' sparito il gioco con i fiammiferi, ma in effetti c'era una forma di libertà di pensiero, di vivacità, di ricerca. Ecco, c'era questo aspetto ricerca che mi sembra importante. Che anch'io su mio figlio con i nuovi giochi trovavo che i giochi erano delle proposte che erano fatte dal costruttore di giochi e non era lui che poteva decidere su come portare avanti questi giochi. Allora questa, diciamo, è stata un po', se volete, molto rapidamente la base su cui sono tornato dopo tanti anni, perché avendo una formazione di geometri e geometri algebrico è chiaro che uno poi si allontana andando verso l'astrazione da questi aspetti concreti. E allontanandomi, devo dire la verità, ho perso anche una certa capacità a rifare certi giochi manuali che ho riscoperto, piano piano sto riscoprendo la capacità che avevo quando facevo delle costruzioni con i Lego e con i Meccano, sto riscoprendo attraverso i laboratori di meccanica, i laboratori che facciamo all'IREM. Allora, quello che volevo dire è questo. In effetti, dopo almeno una ventina d'anni di esperienza, è chiaro che non c'è una. Credo l'insegnante di matematica si confronta a un'intelligenza, forse a un problema forse diverso da quello con cui si confrontano i professori di storia e geografia, cioè le forme diverse dell'intelligenza. mi spiego. Allora, effettivamente, andando nelle classi, il modo tradizionale che ho seguito anch'io di fare lezione, cioè definizione, teorema, esempio, esercizio, eccetera, questo schema classico, è chiaro che per certi studenti non funziona. È chiaro pure, un secondo punto, che il grado di astrazione è diverso. Cioè, una cosa è dire adesso ti presento il cerchio, una cosa è dire ti presento il cerchio come varietà, una cosa è ti presento il cerchio come schema. Cioè, ci sono dei livelli di astrazione matematica che sono sempre più elevati. Allora, cosa richiediamo ai nostri studenti? Allora, effettivamente, questo quando, diciamo, per molti anni si riflette sull'entrata in matematica, non si può fare a meno di porsi il problema quanti tipi di intelligenze ci sono. Ci sono dei professori che, per esempio, rifiutano i giochi perché si sentono magari stupidi. Mi è successo perché ho organizzato il rally di matematica 8 anni quando ero direttore dell'IREM. I professori mi chiamavano regolarmente per fare i problemini e certi problemini confesso che avevo delle difficoltà. Allora, visto che sto parlando delle difficoltà, scusate, ma io funziono un po' con collegamenti che vengono in mente. Il fatto delle difficoltà, per esempio, è una cosa che noi professori di matematica, scusate la generalizzazione, nascondiamo un po' agli studenti. Allora io da qualche anno a questa parte sono diventata la mia cavia, la cavia di me stesso. Quando non riesco a fare dei problemi di geometria, per esempio, lo dico ai miei studenti. Cioè, qualche problema ve ne posso dare anche qualcuno se volete. Allora, ce n'è stato uno che ho trovato avevamo trovato con i miei colleghi universitari, quindi eravamo 3 a avere difficoltà a risolverlo, che era il seguente. Avete un triangolo equilatero, quindi potete disegnare un triangolo equilatero, e c'è un punto di cui supponiamo l'esistenza all'interno del triangolo equilatero a distanza 3, 4 e 5 dai vertici del triangolo equilatero. Quindi avete questo triangolo equilatero, un punto all'interno, di cui sapete la distanza è 3, 4 e 5. La distanza da A, la distanza da B, la distanza da C. La domanda sul sito web era qual è l'area del triangolo. Allora uno rimane così. Allora, ho cercato e poi avevo avuto un'idea, però se ve la do c'è un po' un rischio di arrivare un po' velocemente alla soluzione. Ho avuto un'idea, però non sapevo cosa fare della mia stessa idea nei miei colleghi. Allora, dopo una settimana ho cominciato, è stato con questo esercizio che ho cominciato l'esperimento dell'autocavia. Vado davanti ai miei futuri professori preparando il concorso e sentite, io ho trovato questo esercizio, ho avuto questa idea, ma non so cosa farne. Ecco, questa possibilità di dire semplicemente che i francesi dicono si è séché, cioè non si è riuscita a risolvere il problema davanti ai propri studenti, credo che ricrei le condizioni di equilibrio che abbiamo, ai quali ho partecipato anch'io, sconvolto, cioè di rimettere gli studenti in posizione di ricercatori. Cioè, noi in fondo, quello che noi proponiamo agli studenti sono spesso, pure volentieri, degli esercizi che abbiamo già fatto e che sappiamo fare, ma la realtà, la vera vita, è che spesso ci si trova in dei problemi che, a parte i problemi standard, l'altro giorno c'era una pagina di un libro di tanti anni fa con le rispostine dentro la parentesi, eccetera, quindi uno tanto fa, tanto gira e alla fine riesce a risolverlo e poi a darlo. Però la realtà dell'insegnante nell'intimo della propria camera, nel proprio studio, è che a volte capita su degli esercizi che non sa fare, ma e sui quali si diverte poi a trovare delle difficoltà. E credo che questa nuova immagine dell'insegnante bisogna anche avere il coraggio di proporre. Allora ritorno ai laboratori. perché anche questo è il laboratorio, una forma di laboratorio intellettuale nella quale uno si mette un po' a nudo. Quando si va negli atelier di falegnameria, magari non tutti i problemi sono risolti già dall'artigiano, quindi c'è questo lato improvvisazione che credo bisogna, naturalezza, che bisogna lasciare a noi insegnare. Dobbiamo, credo, riappropriarci della possibilità di dire, è chiaro, non dirlo troppo spesso, sennò i ragazzi dicono, ma insomma, allora scusi, lei che fa qui? Ma ogni tanto davanti a... Allora, io ho un criterio, ve lo do perché a Lille ormai lo conosco, al Dipartimento di Matematica, allora mi lancio su un problema, dopodiché faccio il giro degli universitari geometri e lo propongo. Dico, senti, io qualche giorno non riesco a fare questo problema, tu hai un'idea? Allora, purtroppo adesso il risultato è che quando mi vedono mi dicono, senti, guarda, io non ho tempo da perdere, quindi fateli tu i tuoi problemi, eccetera. Il che pone un altro problema che è molto interessante e che ho trovato tra i ricercatori di livello universitario, quindi del massimo livello, e che mi dicono, se vuoi che ti calcolo la successione esatta di coomologia in questo problema qui, te la calcolo, ma non venire con i triangoli, i cerchi, i quadrilateri, eccetera. Quindi questo fatto qui, che può sembrare comico, ma è interessante sullo studio, che mi interessa personalmente, la creatività e anche come progredisce l'intelligenza, è anche quello di vedere che effettivamente ci sono dei ricercatori che possono fare delle cose difficilissime e poi ad altri livelli che noi stimiamo più semplici, e in effetti non ci riescono. Allora lì ho un altro aneddoto che vi posso raccontare, che è un problema che potete cercare di risolvere, che è il seguente. Ce n'era uno sicuro, un accademico delle scienze che conosco bene, e questo amico stava preparando la famosa aggregation, quindi il concorso più difficile in Francia per i professori che vogliono insegnare nelle classi preparatoire. Allora aveva questo problema: se ho un triangolo isoscele ABC con gli angoli uguali B e C, potete dimostrare facilmente che le bisettrici, i segmenti di bisettrici BB' e CC' usciti da B e usciti da C, questi due segmenti sono uguali. La domanda dell'esercizio era: se ho un triangolo che ha due bisettrici ABC, tali che due bisettrici BB', CC' sono di lunghezza uguale, il triangolo è isoscele? Allora i due amici cercano, hanno fatto il lavoro di ricerca, dopodiché nulla. Allora telefonano lo zio. Ma chi è lo zio? Allora lo zio è una medaglia Fields che è abbastanza conosciuta in Francia, anziana, quindi con geometra, quindi con tutte le carte in regola, per allora chiedono allo zio se è vera la reciproca del teorema che abbiamo enunciato. E lo zio dopo un po' li richiama e dice, guardate, io non ci riesco. Quindi questo cosa significa? Significa che a dei livelli che non so se si possono definire modesti, effettivamente il fatto di lanciarsi in problemi di... Allora, se cercate la soluzione, questo è il problema di Steiner, sul quale Steiner ha cercato 40 anni, quindi Steiner non era neanche lui un matematico di piccolo livello. Quindi questa forma di laboratorio intellettuale prova che effettivamente quelle cose che per anni stiamo dando come banali, è un po', diciamo, credo quello che voleva dire il collega ieri nella conferenza, Domingo Paola, un po' di ritornare su certi aspetti che per noi sembrano banali e che non lo sono. Allora, ritorno adesso ai laboratori non intellettuali, sui quali tornerò dopo con un altro esempio, e sui laboratori manuali. Allora, i laboratori sì, prego, certo.
Scusate, che valga la pena, ovviamente, ma mi piace sottolinearlo, questa è un'accezione di laboratorio che mette in evidenza come la scommessa che abbiamo è quella di fare di ogni nostra classe un posto di ricerca, una comunità di ricerca nella quale io sono disposto ogni tanto a fare la figura del salame, che mi viene benissimo di natura, però ogni tanto l'accento, ma gli altri sono disposti a mettersi in gioco per risolvere un problema. Guardate che in questo modo l'esperienza ci dice che il raccontare e il mettere a disposizione esperienze di ricerca vere. Leggevo ieri sera tardi la biografia di Laurent Schwartz che mi hanno appena regalato. C'è Deram che a un certo punto davanti a un problema dice: fermi tutti, è un problema per la prossima generazione. Cioè riconosciamo che l'imparare anche la matematica, il fare matematica è un'operazione storica, storicizzata. Io ho le persone con le quali parlo per la formazione primaria che si stupiscono delle difficoltà dei ragazzini con le frazioni. Ma ci picchiola, le frazioni sono un nodo fondamentale. Il concetto di partizione, il concetto di classe d'equivalenza, l'insieme quoziente è una delle cose più complicate da spiegare davvero, da interiorizzare. È ovvio che un bimbetto di 8 anni sulle frazioni vada in difficoltà, ma se io non storicizzo questa cosa qua, non vado a vedere dove sono le difficoltà. E questa maniera invece di fare ricerca insieme noi e loro su problemi abbastanza difficili, perché sui problemi facili io non mi schiodo, io sono una che non gioca, lo dico onestamente, proprio non lo faccio. Però un problema difficile mettiamo ognuno di noi in gioco spesso, non sempre, riconosciamo anche la libertà delle persone di non aver voglia di fare una cosa. Se c'è una cosa che non possiamo fare è dire a uno: gioca perché devi giocare, pensa perché devi pensare, non esiste. Io ti dico di sì perché sono stata allenata ad essere una brava bambina, chiudo gli occhi e faccio finta di pensare, ma non sto pensando. E io ho bisogno invece in matematica che ci sia la partecipazione attiva della persona. Quindi devo riconoscere che non è la mattina, devo riconoscere che mi tocca ricominciare la volta dopo con un'altra proposta, con un'altra provocazione, in un'altra maniera. Ma io credo che quello che sta raccontando Valerio per noi che facciamo proprio lezione normalmente sia importante dire: torniamo a fare della classe un posto dove insieme facciamo ricerca. Un po' perché, secondo me, smettiamo di fare quello che tu per prima parlavi, il funzionario puro e duro. In realtà non siamo funzionari, siamo intellettuali, siamo gente che ha un parere sulle cose, che trasmette ai suoi studenti da una parte la tecnica e dall'altra la riflessione su queste cose. Quindi tenete conto che se stiamo facendo ricerca, mi hai fatto sorridere adesso, quando hai dato la definizione di bisettrice, al bar, se tu l'avessi data, non avresti sistemato la definizione di bisettrice, qui sei davanti a tutti i colleghi e quindi la bisettrice sono i segmenti compresi fra il vertice. Non le raccontiamo così fra di noi. Il posto del laboratorio è il posto in cui il linguaggio lentamente si aggiusta, si sistema. Le definizioni non nascono col laboratorio. Sempre Laurent Schwartz racconta: io delle definizioni, quando costruisco una teoria o mi impadronisco di una teoria, non mi preoccupo, non le do. È solo quando alla 50ª volta che descrivo una situazione prendendo fiato perché devo raccontare, spendere 50 parole, velocemente do la definizione. Ma queste cose qua io gliele posso dire agli studenti, ma la differenza è se loro le provano per costruire il loro sapere. O facciamo protagonisti gli studenti della loro costruzione del sapere, oppure secondo me è come fare un lavoro inutile, e se c'è una cosa che demotiva chiunque è fare un lavoro inutile, che non porta risultati. Ci buttiamo dentro tanta passione, ci buttiamo dentro tanta fatica, io li voglio i risultati, e allora devo trovare la maniera con la quale gli studenti in qualche modo interagiscono. E credo che il laboratorio intellettuale per molti di noi è più naturale. Però abbiamo bisogno di individuare gli strumenti, bei problemi, belle situazioni, studenti motivati, e personalmente credo che lo strumento dello storicizzare quello che facciamo, raccontare, i miei studenti le chiamano, adesso lei parte con le sue storie, è vero, non importa, abbiamo riso tutti del libro I grandi matematici che ci raccontava la telenovela su Cartesio piuttosto che su Euclide, ma che importanza ha? Dobbiamo farla diventare un'esperienza di vita. Cioè, matematica appartiene alla vita normale, è una componente normale della vita. Non possiamo farla diventare una cosa asettica, non possiamo farla diventare una cosa sessuata. È una cosa fatta da maschi e da femmine. E tanto per intenderci, Giove, quando ha partorito l'intelligenza, ha partorito una femmina, chiusa la parentesi. Quindi, tutte le storie sul genere sono storie che ci raccontano, perché noi in classe sappiamo bene che le intelligenze femminili e maschili, se le condizioni di partenza sono analoghe, reagiscono in maniera assolutamente simile davanti a un problema di matematica. Dimmi che è vero.
È verissimo, tant'è vero che il problema del 345, che chiamo il 345, è stata una ragazza a risolverlo, e le ho reso omaggio nel sito Images de Mathématiques, perché la soluzione era bellissima, mentre la soluzione mi ha dato un ricercatore del CNRS francese, aveva introdotto le... ho una definizione di soluzione carina, è una soluzione senza le coordinate, se si può. Invece quella che mi ha dato un grande ricercatore francese del problema 345, ha messo il triangolo equilatero nello spazio, l'aveva appoggiato a tre punti degli assi di riferimento, aveva introdotto le coordinate. Naturalmente era arrivata la soluzione, ma la soluzione di Sophie era bellissima e usava solo la simmetria assiale. Ecco, questo per dare, una piccola indicazione. Ma sì, me l'hanno chiesto pure una volta, sono passato in televisione, se la matematica aveva un genere, insomma, credo che non abbia neanche risposto alla domanda. Sì, ho risposto che avevano i giornalisti potevano venire a matematica e vedere che effettivamente adesso il numero di uomini e donne era praticamente, non dico uguale, perché i problemi sussistono ancora. Comunque, vabbè, non voglio entrare in questo discorso, perché è un discorso abbastanza complicato della ricerca universitaria da parte delle donne. Quello che volevo dire sul laboratorio intellettuale è un'altra esperienza che stiamo conducendo e che adesso con mia soddisfazione si trasferisce pure in Italia all'Accademia dei Lincei con Enrico Rogora. Allora per eliminare l'offesa nella quale ci sentiamo presi che non sappiamo risolvere il problema di matematica, ho escogitato un altro sistema, molto interessante trovo. Allora, nelle formazioni che facciamo con i professori di matematica, mettiamo vicino delle configurazioni geometriche, come potrebbe essere appunto questa a cui ho fatto allusione, ma ho altre configurazioni geometriche, e poi un quadro sul quale io e i miei collaboratori abbiamo già lavorato, uno più quadri o sculture, e chiediamo ai professori di dire cosa ne pensano. Ma cosa ne pensano non nel senso che matematica c'è nel quadro, cioè di dire... esprimetevi. Allora questo tipo di esperienza che resta ancora intellettuale permette a tutti, perché la faccio pure io a volte con dei quadri che non conosco, di vedere un po' le difficoltà davanti alle quali mi trovo, e a un certo punto mi rendo conto che al di là di certi elementi che uno può vedere anche nelle rappresentazioni che abbiamo lì sul muro, arrivato a un certo punto c'è un blocco, arrivato a un certo punto bisogna conoscere in che contesto è stato fatto il quadro, cioè che c'è una cultura da avere. Allora, uno degli altri esempi che posso dare è questo problemino di geometria simpatica. Avete due cerchi distinti, di centro O e O', e da O tirate le tangenti, le due tangenti al secondo cerchio, e da O' tirate le due tangenti al primo cerchio. Allora, queste due tangenti, queste quattro tangenti, da una parte e dall'altra, formano delle corde. Ecco, queste corde sono di lunghezza uguale. Questo problema si risolve guardando la configurazione e effettivamente facendo uscire degli elementi che dovrebbero essere naturali. Perché c'è un altro problema, credo Simonetta, che con cui ci si confronta nell'insegnamento della matematica, a cui si è stata fatta allusione, è di creare questo naturale negli studenti, questo saper vedere in matematica, a cui qualcuno, forse sempre Domingo Paola, ha fatto allusione nella sua conferenza, che mi sembra interessante. C'è la domanda che si ponevano Emma Castelnuovo e De Finetti: perché gli studenti non vedono le stesse cose che vediamo noi? Se ho x al quadrato meno 25 e voglio fattorizzarlo, voglio che il 25 sia guardato in modo diverso e che poi applico delle conoscenze. Allora, attraverso, diciamo, il lavoro che si può fare anche attraverso i quadri e un atteggiamento critico davanti a un quadro, può riportarci in questa condizione di nuovo in cui uno cerca di far parlare il quadro come si cerca di far parlare una configurazione geometrica, come si cerca di far parlare un'espressione algebrica. E questo, penso, far parlare, questo liberare la parola, penso che sia molto importante. Nei laboratori di matematica, adesso quelli per venire al discorso degli oggetti e dei giochi, devono essere dei laboratori. Allora, Jean-Pierre Kahn, che è un accademico delle scienze con cui ho scambiato parecchio, ho fatto pure un film su lui, lo potete trovare sul sito se, per chi conosce il francese, si chiama La passeggiata. E Jean-Pierre Kahn, di cui festeggeremo 90 anni l'anno prossimo, nel 2000 era presidente della Commissione francese sull'insegnamento di matematica, e lui augurava che nelle scuole si potessero creare questi laboratori, a condizione però che nei laboratori non ci fossero i voti. Cioè, nel laboratorio il ragazzo deve poter parlare tranquillamente, deve poter dire: e questo come faccio? Come lo posso mettere? Ecco, riprendiamo anche, può essere il gioco anche, il momento in cui si può sbagliare. E lo sbaglio deve poter generare altre domande. È chiaro, tolgo ogni ambiguità, quando facciamo le formazioni sui laboratori, che veniamo con degli strumenti costruiti, che siano semplici o complicati come l'inversore di Poiseuille o strumenti più semplici, queste cose, ve lo dico sinceramente, si preparano prima, cioè non è che si possono... Laboratorio non vuol dire fare una lezione in modo più facile, no, vuol dire passare tanto tempo prima a prepararle e poi vedere cosa succede davanti agli studenti.
Credo che questa sia un'obiezione che spesso si fa. Lo diceva Vailati, lo dice adesso Valerio, la necessità di prepararsi, la necessità di attivare delle situazioni ricche di stimoli nei quali i laboratori abbiano senso. Da un problema un po' sciocchino non caviamo grande attenzione, non caviamo grande occasione di imparare. Abbiamo bisogno di situazioni problematiche ricche. Però, rispetto alla mia mitica maestra in Val di Scalve con la neve, abbiamo una possibilità di costruire una rete di persone che fanno questo lavoro, lo stanno facendo da tempo, che si conoscono o che in qualche modo attivano questo tipo di conoscenza. Io credo che, per esempio, la scommessa di MATAP funzioni nel momento in cui all'interno dei corsi si crei questa attività di scambio. Io ho vissuto molto, come dire, con molto piacere ieri scoprire di Marzia Baroni il tipo di esperienze, di Maria lo sapevo ovviamente, di Domenico Paolo ne conoscevo un po', ma situazioni molto diverse, in classi molto diverse, nelle quali però è stato fatto un bel lavoro, il che vuol dire che non partiamo da zero. È chiaro che non posso proporre laboratorio di falegnameria per costruire un oggetto, non ne abbiamo bisogno. Ieri eravamo al Festival della Scienza a vedere le stampanti 3D. Allora, se c'è quello col pallino delle stampanti 3D, muoviamoci da lì. Cosa vuol dire mettere le coordinate per costruire il modello, la rete dal quale poi la stampante produrrà l'oggetto, eccetera. Ma se non c'è questo, usiamo delle altre cose. Le esperienze ce ne sono tante. Abbiamo bisogno di questo confronto alla pari, di questo confronto per: tu l'hai fatto, regalamelo, in cambio ti dico com'è andata. È chiaro che lo devo aggiustare per la mia classe. È chiaro che in qualche modo devo sistemarlo, perché certe cose non funzionerebbero, mi riderebbero dietro oppure mi direbbero: signor, non mi piace. Però, fatto questo, il lavoro di ideazione. Mi hanno fatto una domanda sul sito: ma lei crede che dopo 2 mesi di MATAP saremo in grado di produrre un laboratorio autonomo da provare poi nella seconda parte? Devo essere onesta, io credo proprio di no, nel senso che io Il centro Matematita ci ha messo 15 anni a produrre dei giochi di cui non ci vergogniamo, dei problemi di matematica di cui non ci vergogniamo. Leggere i primi fa tenerezza, cioè erano scritti in una maniera che tendeva a mediare fra... Io mi sono laureata in algebra, quindi sono bella pignolina e precisa e dovevo parlare con ragazzini di prima media, ed è proprio diverso. Però lentamente si impara, ma per fortuna abbiamo tanti esempi dai quali partire e lentamente costruire la nostra capacità di proporre situazioni problematiche. Io credo che è vero che sia quello che dici tu, che sia difficile, ma è anche vero che siamo in un momento in cui abbiamo strumenti per darci una mano. Ecco, questo voglio... E la rete di colleghi... Tenete conto di una cosa, che abbiamo la fortuna di avere una rete orizzontale. Il segmento scuola primaria, il segmento scuola secondaria di primo grado, il segmento scuola secondaria di secondo grado. Ma abbiamo anche la fortuna di parlarci da piccoli a grandi e da piccoli a grandi, eh? Cioè gli istituti comprensivi vuol dire che finalmente sappiamo che cosa fa il professore di scuola media e finalmente sappiamo che cosa gli ha detto la maestra e ci dobbiamo solo abituare all'ascolto. Ma secondo me questa è una ricchezza forte, ecco. Quindi questo laboratorio qui a me piace molto, questa idea.
Certo, ci sono delle precauzioni da prendere. Quando Emma Castelnuovo vuole dimostrare che la somma degli angoli interni di un triangolo si può dimostrare facilmente, diciamo, prendiamo un vertice del triangolo, solleviamo, lo mandiamo all'infinito e otteniamo due angoli retti. Lì direi che ci vuole qualche precauzione, perché naturalmente in tutta questa storia bisogna dimostrare che la somma degli angoli resta costante e che poi il problema, una volta che è degenerato, come si dice, è equivalente al problema iniziale. Quindi ci sono delle precauzioni da prendere. E questo mi sembra importante, anche se sono d'accordo con le indicazioni di Emma Castelnuovo. Credo che è importante il riferimento che tu fai a Schwarz. Per me è molto importante riferirmi a volte a delle testimonianze nascoste di grandi ricercatori che ammettono, però in degli scritti che a volte bisogna trovare, che sono molto interessanti. Allora io ne ho trovata una di Thurston, che citava Livia all'inizio, che io l'ho trovata in francese perché l'hanno tradotta in francese nel 1995 nella rivista Reperi Rem, che dice: noi disponiamo di molti modi innati di ragionare, di mettere insieme le cose che sono legati al modo in cui si fanno le deduzioni logiche. Apparentemente e in generale, dice Thurston, medaglia Filza, i matematici non si appoggiano sulle regole formali della deduzione mentre pensano, guardano piuttosto in mente un buon pezzo di struttura logica della prova, decompongono le prove in risultati intermedi in modo da non avere da trattare troppa logica nello stesso tempo, cioè a volte troppa logica uccide la logica, quindi si contentano. E allora dice, e termino, infatti si incontrano spesso eccellenti matematici che non conoscono neanche l'uso standard e formale dei quantificatori. Cioè, se non fosse Thurston a dirlo e se lo dicesse un pessimo alunno della classe, uno direbbe, ma quello è un asino, quindi è normale che non sa usare i quantificatori. Thurston dice che per portare avanti la ricerca a un certo punto bisogna quasi dimenticare la logica, cioè fare quasi prendere delle iniziative che non si sa neanche da dove vengono. E questo credo che sia uno degli aspetti più belli della creatività in matematica, in cui non si fa sempre e soltanto appello alla logica matematica. Non so se sei d'accordo.
Io sono d'accordo e penso a quello che succede in laboratorio, dove spesso un problema viene inizialmente risolto dall'intuizione di qualcuno che non ha gli strumenti per spiegare perché funziona così, però che ha qualche criterio di controllo nella testa per il quale gli viene la soluzione proposta. Io faccio esami alle matricole di matematica ormai da tempo immemore. Guardate, li vedete, quelli che hanno un auto, non hanno aperto il libro, ma non gli fate dire una cosa sbagliata, neanche se li picchiate. quelli che dicono senza nessuna sensibilità ogni cosa al contrario di quella stessa cosa. Ecco, come facciamo ad allenare gli studenti a mantenere questo controllo, questa sensibilità matematica? Secondo me soltanto facendogliene fare tanta. Non posso, non è mia l'esempio, però se voglio insegnare a un bimbetto ad andare in bici, io posso comprargli la bici, tenergli la sella, metterlo in sella, tenergli la sella per un po', ma non posso fargli vedere come io vado in bici. Gli tengo la sella e poi gli dico prima o poi cammina. E questo imparerà ad andare in bici perché c'è un momento in cui qualcuno si fida e lo manda via e prova. Pronto a recuperarlo se sta per cascare clamorosamente, però anche pronto a lasciarlo cascare se non succede niente di grave. E fidandosi del fatto che abbiamo imparato tutti ad andare in bici, imparare anche lui. La matematica che chiediamo a scuola ha bisogno di essere, sdrammatizzata. Non è una cosa complicata. Non è una cosa al di là delle capacità dell'individuo, virgolette, normale. Semplicemente dobbiamo avere la pazienza di abituarlo a fare questo tipo di cose, allenarlo e riconoscergli la fatica che si fa ad allenarsi, ma anche dandogli lo stimolo a farlo. Io ho i ragazzini che passano i pomeriggi in piscina perché devono fare il campionato provinciale di nuoto. Voi non mi direte che fare le vasche avanti e indietro per 2 ore e mezza in piscina sia una cosa esaltante, ma c'è una motivazione, c'è un obiettivo. E questi imparano, nuotavano come ranocchi, a nuotare un po' meglio di un ranocchio sgangherato. Perché non deve succedere la stessa cosa? Il meccanismo è, secondo me, esattamente analogo. Abbiamo bisogno di dargli naturalità nel stare in acqua, che ti evita tutta una serie di problemi, naturalità nel trattare l'aspetto quantitativo e di forma che leggi nel mondo. La forma esiste, la quantità esiste, questa dimensione, e noi così, secondo me, migliora la qualità della vita degli individui avere un rapporto sereno con questo tipo di cose. E quindi in questo senso io credo che dobbiamo provare, insomma. Ecco,
certo, anche perché quando avete fatto il test voi stessi, quando vi presentate nelle serate come professori di matematica, le reazioni delle persone sono sempre di una certa. Io ho avuto un'esperienza incredibile una volta, aspettavo un amico davanti un municipio, sono stato circondato dalle forze di polizia, non lo so perché, forse avevo i capelli un po' più lunghi, una gamba fuori dalla macchina, e poi avevo il mio articolo, la polizia circondata, la polizia francese, circondato, dice: scusi, lei che fa qui? Allora io ho dato la prima risposta mi è venuta in mente, dico: ma stavo leggendo un articolo di matematica, vi giuro il poliziotto ha fatto marcia indietro. Dico no, ma guardi, è un articolo sul volume della piramide, nulla di complicato, ma poi vabbè, favorisco i documenti, naturalmente è seguito dopo. Quindi per dire che nell'immaginario delle persone dobbiamo demolire quello che forse noi stessi abbiamo costruito, come una che forse ci è pure servito. Io a volte dico siamo stati un po' complici di questa costruzione, il professore di matematica come qualcuno che detiene una forma di potere intellettuale. Se rinunciamo a questa forma di potere intellettuale e ce la distribuiamo un po' con i ragazzi, probabilmente i risultati saranno migliori. E sempre per quello che riguarda il laboratorio, abbiamo fatto anche delle esperienze in Francia, ci sono le École de la Deuxième Chance, sono delle scuole dove vanno i ragazzi di 18-20 anni che sono usciti fuori dal sistema scolastico, e abbiamo fatto delle esperienze per esempio sulla lunghezza del cerchio, su P, sul perimetro del cerchio, l'area del disco, eccetera, e anche lì dei ragazzi che ormai non volevano più sapere nulla della scuola hanno potuto riavvicinarsi attraverso delle esperienze con quello che diceva Emile Borel, cose semplici, le cordicelle, le scatole che magari uno le scatole dei formaggi che magari uno butterebbe e che magari può conservare e via di seguito. Ed è incredibile come a volte anche i ragazzi, d'altra parte è interessante osservare che i ragazzi che non sono i migliori in classe a volte possono dare su dei problemi pratici, su dei problemi, delle risposte immediate. Allora anche lì un aneddoto: una volta era venuta una televisione francese in classe dove facevo le esperienze sul sapone, sulle le bolle di sapone, eccetera, e ho posto il problema quindi di trovare, dato un triangolo, il punto che minimizza la somma delle distanze ai vertici. Allora io dico, vabbè, la televisione avrà un po' di tempo per, in attesa che trovano. Allora dopo 5 minuti c'è uno che alza la mano, allora un ragazzo alza la mano, la professoressa mi dice, ma senz'altro sarà qualcosa che non va, perché è il peggiore. Allora, telecamera sul foglio del ragazzo, e naturalmente aveva trovato il punto di Torricelli, quindi il peggiore. Mentre i migliori, a volte, dall'esperienza del laboratorio di matematica, sono destabilizzati, perché i migliori hanno bisogno del corso tradizionale. Quindi io sospetto un po' che il corso tradizionale lo facciamo sempre per questi ragazzi che rientrano nel teorema di invarianza per trasformazioni politiche, cioè per questi ragazzi che saranno sono già bravi e che in fondo aspettano questo. Quindi bisogna un po' rivedere il modo di fare, effettivamente.
Sì, io credo che in realtà il grosso del nostro sforzo vada a migliorare il livello medio degli studenti. È chiaro che parliamo di eccellenze, di BES e cose di questo tipo, ma la vera differenza ognuno di noi la fa se riesce ad alzare anche di poco il livello dello studente medio, dello studente quello che prende fra 5 e 6 e mezzo, insomma, se riusciamo a insegnargli una matematica che sia un po' parte della sua vita, parte della sua cultura. Io non credo che possiamo rinunciare a questo, che sia un obiettivo, e non possiamo rinunciare, secondo me, ad usare questo strumento che per il momento sta dando buoni risultati anche su un fronte che è un fronte un po', come dire, al quale non abbiamo prestato spesso tanta attenzione. Confesso che la prima volta che ho incontrato questo problema ero giovane ricercatore, quindi temporibus illi, e avevo lavorato con un docente del liceo classico dello scientifico di Lodi, che mi aveva mandato le sue matricole. Io le avevo, i suoi studenti, avevo un sacco di matricole che venivano da quella scuola. Avevo fatto la prima compito intermedio ed era sulle le rette, quindi la geometria delle rette, geometria analitica delle rette. Era la prova d'ingresso, punti di intersezione, rette parallele, condizioni perpendicolari, tale cose ovvie, con risultati tragici, assolutamente tragici. E il collega che mi diceva, ma scusa, ho fatto io la verifica e sono bravissimi, l'aveva fatto 2 anni prima, evidentemente, sono una classe eccezionale, sono studenti eccezionali. Cos'è cambiato? Io non gli avevo lasciato nessun tempo per ripensare al parallelismo, alla perpendicolarità, alle rette sul piano, avevo dato tutto per scontato e parlavo d'altro. Questi, cosa era successo? Avevano bisogno di riprendere quello che sapevano e che non era rimasto agganciato ad una conoscenza personale. La verifica l'avevano passata con ottimo, erano stati bravi studenti, l'avevano lasciata lì, non l'avevano ripresa. Le mie matricole non sanno più fare 1/7. Mi dicono, prof, aspetti un attimo che ci penso. Per carità, pensiamoci. Però il problema vero è la permanenza delle cose che andiamo a spiegare. Il problema vero è che cosa rimane, quali sono i manici che gli regaliamo e quali appendersi per mantenere sicurezza nella gestione dei problemi che incontreranno. Io laureo persone, voi parlate a studenti, che entreranno nel mondo del lavoro nella migliore delle ipotesi fra 6 anni. Quali saranno le richieste del mondo del lavoro non le sappiamo per niente. Non sappiamo se vorranno tanta statistica, tanta topologia, tanta analisi numerica, non lo simulazione, non lo sappiamo. Quello che possiamo fare è fornirgli la capacità davanti a un problema di reagire in maniera sensata e quindi di attrezzarsi, abituandosi a chiedere a chi la sa, abituandosi a cercare le soluzioni, abituandosi a riconoscere, perché hanno visto me, dire buh, datemi tempo che ci penso. Io non sono la macchinetta per la quale se schiacci stamattina ho la risposta, ti devo dire dammi tempo che vado dal mio collega e proviamo a parlarne, perché non la so. È chiaro che mi secca un po', devo dire onestamente, però non mi vergogno più che tanto, il giorno dopo torno. Torno e gli dico non ce l'ho fatta, dammi ancora 48 ore, ma qual è il problema? Per poi scoprire che qualche volta sono davvero cattivissimi, mi danno delle cose che non so, ma che ho tutto il diritto di non sapere. Però i ragazzini più piccoli non è così. Ecco, io credo che dobbiamo dargli gli strumenti per affrontare fra 10 anni, fra 5 anni, quando gli toccherà di essere grandi, in una maniera sensata le richieste che gli verranno fatte. E per favore, io prima ho sentito le prove in Valsi, quella sul 591% e queste cose qua. ma non possiamo stupirci, cioè ci stupiamo, ci arrabbiamo e ci fa ridere. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che ha cacciato dall'Italia il 131% dei clandestini dell'anno prima. Allora non si può, di quelli che sono entrati, lui è riuscito a cacciarne questo, ed è laureato, perché il dottor Berlusconi è laureato, laureato bravo, ha cacciato il 131% dei clandestini arrivati in Italia. E allora io ai miei studenti mi arrabbio, gli dico: senti, no Gioia, ripensiamoci un attimo cosa vuol dire 131% di una quantità data. O erano tutte mamme incinte, o avevano i bambini in tasca, oppure no, non si può. Ecco, tenderei a relativizzare un po' questa grande preoccupazione. Sembra che tu stia dicendo che dobbiamo chiudere. Fai questo?
L'applauso naturalmente ai relatori, non all'ipotesi di chiusura.
No,
è chiaro che è per loro l'applauso. No, volevo chiedere se in chiusura su queste riflessioni, oppure in generale, pochi minuti, al massimo alla una andiamo, insomma. Volevo chiedere se su queste riflessioni, sul laboratorio e in generale su questi tre giorni, qualche intervento anche intervento, riflessioni, critiche, osservazioni, proposte. C'è qualcuno che ha voglia di dire ancora due parole? Chiedo a Simonetta di Siena e a Valerio Vassallo se hanno voglia di aggiungere qualcosa in chiusura ai loro interventi. Bene, soddisfatti.
Ma diciamo, io ritorno in Francia contento di aver assistito quasi interamente al convegno e di aver
Valerio,
visto tanta energia.
Ti volevo chiedere in diretta, sì, proprio in diretta, facendo finta che tu dell'Italia non conosca niente, non è vero, ma per un attimo facendo astrazione, i discorsi che hai sentito in questi giorni sono molto diversi da quelli che avresti potuto sentire in Francia, in contesti simili?
Sì, infatti le mie reazioni sono state l'altro giorno un po' diverse, perché in Francia, e come diceva Paolo, c'è l'abitudine, Paolo Bellingeri, c'è l'abitudine un po' di codificare tutto. Allora c'è un vantaggio e uno svantaggio. Quando si dice agli insegnanti come si deve fare, allora è chiaro che gli insegnanti prima di fare un gesto dicono: come lo devo fare? Mi devo grattare l'orecchio sinistro col braccio destro oppure col braccio sinistro? Cioè, alla fine, a forza di codificare troppo, c'è il vantaggio di analizzare tutti i problemi in dettaglio, però lo svantaggio è il rischio di perdere un po' di quella fantasia che invece è quella capacità di adattamento, direi, di intelligenza, di un'altra forma di intelligenza che trovo e ritrovo in Italia, diciamo, questa direi questa intelligenza che credo sia un po' un'eredità del Rinascimento. E in Francia sento molto il ragionamento al galoppo, appunto questa idea di codificare le cose. In Italia, siccome lo si diceva con Simonetta, non ci sono strutture come gli IREM eccetera eccetera, in cui magari ci si mette tutti insieme, si scrive, ci sono cose analoghe, strutture analoghe, però probabilmente avete, e poi anche le situazioni politiche sono abbastanza diverse, diciamo, anche se adesso piano piano si stanno riavvicinando le due situazioni politiche. Mi sembra che avete sviluppato, ma questo da tantissimi anni, delle capacità di immaginazione che sono ugualmente interessanti. Io dico solo questo: io ho fatto venire in Francia delle mostre dall'Italia, credo tutte le mostre che conosco in Italia, e credo che non ne potevo far venire altre, ma non perché in Francia non ci sono, perché quelle italiane, che sia quella di Milano, quella di Modena, quella di Torino, che ho scordato, sì, quella di Firenze, le quattro che ho fatto venire, ma credo che siano dei tesori di fantasia, di capacità di fare le cose, sono bellissime, quindi qui ci sono delle potenzialità enormi. È chiaro che il problema, ma questo è lo stesso problema in Francia, dove appunto ci sono altre possibilità, Ed è quello che diceva Simonetta, ma è quello a un fondo che sono state, è stato detto anche nelle conferenze. Tu dicevi la statistica, si diceva della statistica. Bellissima la conferenza di statistica di Laura Ventura. Però come far entrare, insomma, in sintesi, come far entrare l'intelligenza nell'insegnamento? Ecco, credo, e questo non è solo un problema di matematica, può essere anche un problema del corso di italiano. Riguardatevi il film La meglio gioventù. Io, che ero convinto di dire una cosa che forse non stava in piedi, ho ritrovato la stessa replica nella meglio gioventù, dove uno dei due fratelli che porta il film dice che tutto sommato negli esami di letteratura italiana bisognava ripetere quello che diceva Natalino Sapegno negli anni 70. Perché, nei miei corsi che seguivo come studente di italiano, bisognava ripetere quello che diceva Natalino Sapegno di Manzoni, di Petrarca, di Dante. E io che cosa ne penso? Io e i miei compagni di classe, quindi il problema di far entrare l'intelligenza nell'insegnamento non è solo un nostro problema. Donde l'idea che sto sviluppando adesso anche con gli italiani come Enrico Rogora, dei corsi legati, cioè di fare un corso di matematica e un corso di educazione artistica uno dopo l'altro, in cui i ragazzi si devono esprimere sulle configurazioni geometriche come sui quadri, e vedranno che le difficoltà sono le stesse. Quindi il problema centrale è questo: sto facendo entrare dell'intelligenza o sto prendendo anche in giro me stesso, che è un po' quello che dicevi tu prima. Ecco.
Prego.
No, sì, forse è acceso. Okay. Le volevo chiedere una cosa, è una curiosità in realtà, penso sia anche un po' fuori tema. Io non sono riuscita ad arrivare venerdì per motivi personali e quindi non so se ne ha parlato, ma mi è stato riferito, insomma, che in Francia c'è anche un problema sulla valutazione, e cioè il fatto che mediamente anche i più bravi non raggiungono mai i voti, il voto massimo non esiste. Credo anche nel grande call, dove sono, credo, in ventesimi, che forse il 14 è già un successone, a volte il 16, ma insomma non esistono. È anche frutto di questa rigidità, di questa codificazione che viene portata anche nelle valutazioni, per cui gli insegnanti devono seguire delle regole talmente rigide che diventa impossibile poi raggiungere il punteggio massimo, e che questo forse penalizza poi a livello internazionale quando fanno concorsi per magari andare in università all'estero, cose di questo tipo.
Non so dove ha preso l'informazione, perché so che ci sono colleghi che arrivano a dare il 20 su 20 anche nelle grandi scuole. C'è un po' una parola d'ordine che circola, ma circola e poi gli insegnanti intelligentemente sanno adattarla, perché adattarla al caso, perché evidentemente se ci sono. No, la rigidezza credo che sia ad altri livelli. Credo che molto sia stata legata al fatto che nella bollettino ufficiale, la gazzetta ufficiale, c'era il programma di sinistra e c'era il come bisognava farlo a destra, e poi c'era quella di cui voi vi siete sbarazzati, mi hanno detto che in Italia non esiste più da moltissimi anni, c'è l'ispezione. Ancora i professori francesi sono soggetti all'ispezione, l'ispettore va in fondo alla classe, assiste alla lezione, dà un voto, e questo voto può contribuire anche a un piccolo aumento di stipendio. Quindi diciamo c'è ancora questa possibilità. No, sui voti credo che abbiamo una certa libertà.